Benvenuti a Radio Zainet, la trasmissione che mette in collegamento gli studenti delle scuole superiori che aderiscono al progetto Zainet. Naturalmente buona giornata da Alessio Nannini, buona giornata non tanto Simona, visto che qui a Roma c'è stato un grave incidente qui in metropolitana.
Sì, purtroppo è accaduto proprio poco fa, abbiamo per ora due morti nel bilancio e molti contusi, molti feriti, è una cosa molto brutta purtroppo.
Noi oggi ci occuperemo di politica, naturalmente prima diciamo Simona le nostre frequenze.
Certo, salutiamo le emittenti che trasmettono Radio Zainet, ad Aosta Radio Monterosa, a Torino Radio Antena 1 e Radio Bequita, ad Alessandria Tortona Radio Pieva, a Sanremo Radio Flash Liguria, a Savona Radio Savona Sound, a Varazze Savona Radio Skylab, in Toscana Radio Flash, in Basilicata Radio Activity, Radio New Sound e Basilicata Radio 2, a Roma su Radio Meridiano 12 e per finire sul canale satellitare Radio Zainet sulla frequenza 11.200 MHz.
Andiamo anche a presentare gli ospiti di oggi, i ragazzi che ci faranno compagnia in studio, a partire da Ilaria, anzi le due Ilarie del liceo scientifico Newton di Roma.
Ciao.
E Fabio che frequenta, se non ricordo male, il liceo scientifico Augusto Righi, sempre qui a Roma.
Esattamente, ciao a tutti.
Naturalmente un saluto va anche e un ringraziamento al nostro tecnico Marcello Prisco. Simona, a cui diamo la linea per il primo brano.
Sì, il primo brano che è Elio e le storie tese, La terra dei cachi.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare, abusiva. Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate. Il visagista delle dive è truccatissimo. Papaveri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul Cristo. Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no. Ma questa è la vita, prepariamoci un caffè. Non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando pam, 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 pam. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va sventolando il bandierone. Non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, quintali di plasma. Primario sì, primario dai, primario fantasma, io fantasma non sarò. E al tuo plasma dico no. Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò: ti devo una pinza, ce l'ho nella panza. Viva il crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze. Quanti problemi risolti, ma un cuore grande così, così. Italia sì, Italia no, Italia gnamme, se famo tu spaghi. Italia sob, Italia prot, la terra dei cachi. Una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua. Fuffa fifi, fuffa fifi, Italia è viva. In totale molto pizzo, ma l'Italia non ci sta.
Italia
Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no.
Oggi qui a Radio Zainet ci occupiamo di un tema particolare che è legato alla politica, ma non solo, possiamo dire un tema che riguarda l'intera società, ovvero la rappresentatività popolare dei partiti. Questo è un argomento che è proprio di tanti studi sociologici, ma che può essere, come dire, riassunto in soldoni in questi termini. Cioè, durante la prima repubblica c'era una divisione dell'elettorato abbastanza netta. Da una parte il Partito Comunista, che raccoglieva il consenso delle maestranze della classe operaia, da una parte la Democrazia Cristiana, che si rifaceva ai valori appunto cattolici. Poi naturalmente c'erano il Partito Socialista, il Partito Repubblicani, ma insomma l'idea era che la rappresentatività durante la Prima Repubblica era ben riconducibile. Poi c'è stato il periodo di crisi con Tangentopoli, alcuni partiti sono caduti, altri ne sono nati, ma la sensazione è che parte di questa confusione sia ancora rimasta. Gli americani, per dire, prendono in giro i francesi dicendo che hanno più partiti politici che formaggi. Questa è un'osservazione che potrebbe essere riportata anche al nostro sistema italiano. Sentiamo la scheda, poi entriamo per la discussione.
Il crollo della Prima Repubblica in seguito allo scandalo di Tangentopoli ha diametralmente cambiato il rapporto tra i partiti politici e le categorie che essi rappresentavano. Al giorno d'oggi non esistono più miti come il PCI in difesa dei lavoratori o la DC ispirata a una chiara matrice cattolica. Con l'avvento dei dibattiti televisivi è scomparso anche il rapporto diretto tra politici ed elettori, lasciando spazio al confronto televisivo tra i vari esponenti moderati e incalzati dal conduttore di turno. Perfino i comizi, che un tempo erano il banco di prova più temuto da tutti i leader, si sono trasformati in semplici appuntamenti elettorali nei quali comunicare ai sostenitori i risultati ottenuti e le proposte per il futuro del paese. Considerando che il futuro non può prescindere dal passato, ci chiediamo: è una perdita di valori o un intelligente adeguamento ai tempi che corrono?
E noi dovremmo avere già in linea il nostro ospite di oggi, Paolo Bertolotti, del Movimento di Partecipazione. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
Allora, apriamo subito con una domanda da parte di Ilaria, dello scientifico Newton.
Buon pomeriggio.
Buongiorno.
Senta, volevo chiederle, abbiamo sentito dalla scheda che nel passaggio dalla prima alla seconda repubblica si è verificata una crisi del sistema politico italiano e i politologi ancora oggi la riscontrano. Volevo sapere come si pone lei personalmente e come si pone il Movimento di Partecipazione rispetto a questa crisi che dura ancora oggi.
Ma sì, bisogna distinguere due aspetti della crisi, a mio avviso. Un primo aspetto legato ai cambiamenti strutturali nella società e quindi, di conseguenza, e questo è il secondo aspetto, una difficoltà da parte dei partiti politici di interpretare questi cambiamenti. Nella scheda, per esempio, si è parlato di una profonda identità, di un profondo rapporto tra partiti della Prima Repubblica e classi sociali di riferimento. Oggi le classi sociali sono, diciamo, in via di scomposizione, la struttura sociale è molto più complessa, molto più variegata e dalla società permangono tutta una serie di domande molto più complesse, molto più diversificate, che i partiti politici tradizionali, in quanto contenitori, tra virgolette, di classe, stentano ad assecondare. Da questo punto di vista, dunque, vi è una difficoltà nella rappresentanza politica, tanto è vero che uno scienziato, un sociologo degli anni 60, Otto Kirchheimer, ha parlato di una trasformazione dei partiti politici da partito ideologico di massa, che aveva una profonda identità con la classe sociale di riferimento, a partito pigliatutto. Quindi partiti politici che, per aumentare il livello di consenso venuto meno dal rapporto privilegiato con la classe, deve in qualche modo aumentarlo e quindi riferirsi a tutti i soggetti sociali presenti nella società. Nello stesso tempo, questa variegata domanda che proviene dalla società trova appunto una difficoltà di risposta, e altri sociologi, altri politologi hanno individuato in tutto questo la cosiddetta teoria del sovraccarico, cioè una grande massa di domande nuove anche che vengono esposte dalla società e che la classe politica più lenta della società ad adeguarsi ai cambiamenti ha difficoltà ad interpretare e quindi ha difficoltà a risolvere i problemi e le domande che vengono poste. Questo è uno dei fondamenti della crisi della politica oggi, credo.
Buongiorno, sono l'altra Ilaria da Newton. Io volevo chiederle invece com'è la situazione politica negli altri paesi europei, cioè si riscontra anche negli altri paesi la stessa crisi di rappresentatività che c'è in Italia, oppure la situazione è migliore? Se sì, per quali motivi?
Ma io credo che i cambiamenti strutturali che si sono verificati nella società italiana come società capitalistica avanzata si stiano sviluppando e creando, e in parte anche prima di quanto non sia accaduto in Italia, anche negli altri paesi capitalisticamente evoluti. In Italia, diciamo, la situazione è aggravata da una persistente forza attrattiva dell'atteggiamento ideologico, quasi fideistico. In Italia è molto difficile trovare, anche tra gli elettori, e questo è un grandissimo male, soggetti che valutino i problemi dei partiti politici e diano ad essi una risposta razionale, scelgano in base a una considerazione di tipo razionale. Certo, anche la discesa in campo di Berlusconi, che per esempio ha utilizzato molto la leva ideologica, in questo senso ha anche spinto i partiti dell'altro schieramento accreditarsi su questo terreno, non ha certamente aiutato. Oggi ci troviamo in un paradosso secondo il quale a destra si evoca il pericolo dei cosacchi che possano venire a beverare i cavalli a San Pietro, e dall'altra parte si grida sempre al mostro, cioè a Berlusconi, e tutto questo fa venire meno l'importanza dei programmi politici che infatti sono talmente ai margini che rimangono sempre di più indistinti, i due schieramenti si assomigliano sempre di più, proprio anche in virtù del fatto che appunto questa scomposizione sociale di cui parlavo prima gli induce a cercare il voto da parte di tutti i sociali indistintamente.
Salve, sono Fabio, vorrei girare questa domanda. Proprio alla luce di questa crisi, possiamo dire che il popolo in generale è abbastanza deluso da questo mondo della politica e viene visto molto più distaccato dalla vita di oggi rispetto a come era magari appunto negli anni 70, per esempio. Allora io dico, questo sistema parlamentare bicamerale è soddisfacente per rappresentare il popolo sovrano come sarebbe scritto nella Costituzione, o forse queste riforme in cui si propone di diminuire il numero dei parlamentari sono efficaci, o forse potrebbe avere effetto contrario?
Ma guarda, io credo che tu hai parlato degli anni 70. Negli anni 70 eravamo ancora in un'epoca in cui i partiti avevano un grosso collegamento con le classi di riferimento, di cui cercavano di razionalizzare le domande attraverso appunto l'ideologia. Nello stesso tempo però, essendoci questo rapporto forte, era più facile delegare i partiti politici, perché i soggetti che appartenevano alla classe sociale difesa da quel partito sapevano che votando quel partito avrebbero avuto ragionevoli possibilità di essere tutelati nei loro interessi. Oggi, per quanto ho detto prima, questo è molto più difficile. Però emerge anche un altro dato che è forse evidente, ed è il dato sul quale noi del Movimento di Partecipazione, ma come gli altri gruppi che portano avanti l'idea della democrazia diretta, sottolineano l'importanza, cioè il fatto che il problema è proprio la struttura del nostro sistema politico, questo a nostro avviso naturalmente, cioè una struttura prettamente rappresentativa che quando va bene fa sì che la classe politica diventi un qualcosa di diverso, autoreferenziale rispetto ai cittadini e alla società. E quando va male, come mi sembra che ormai si possa assolutamente e tranquillamente dire, la classe politica diventa addirittura un corpo estraneo e una sorta di casta immutabile, immodificabile, insostituibile, che crea al suo interno la propria progenie attraverso un processo di interpretazione, e in questo naturalmente aumentando a dismisura il distacco con la società. In realtà noi crediamo che l'unica vera possibilità per ricongiungere il sistema politico e la società civile, come si dice, sia quello di una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica, e quando dico vita politica intendo decisioni politiche, perché la decisione è il fulcro della politica. A nostro avviso questo è l'unico modo per poter saldare nuovamente la società civile alla classe politica, che in una democrazia non dovrebbero essere scisse, ma anzi dovrebbero essere un corpo unico.
Dottor Bertolotti, abbiamo altre domande da farle, ma abbiamo una piccola pausa musicale di 2 minuti, può rimanere in linea?
Sì, ma non sono dottore.
Ah, va bene, grazie comunque.
Grazie.
Zainet, la scuola che fa radio.
Lo scrutatore non votante è indifferente alla politica, ci tiene assai a dire oissa, ma poi non scende dalla macchina. È come un ateo praticante seduto in chiesa la domenica, si mette apposta un po' in disparte per dissentire dalla predica. Lo scrutatore non votante è solo un titolo, un'immagine, per cui sarebbe interessante verificarlo in un'indagine. Intervistate quel cantante che non ascolta mai la musica, oltre alla sua in ogni istante, sentiamo come si giustifica. Lo scrutatore non votante è come un sasso che non rotola, tiene le mani nelle tasche e i pugni stretti quando nevica. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Lo scrutatore non votante conserva intatta la sua etica e dalle droghe si rinfresca con una bibita analcolica. Ha collegato la stampante ma non spedisce mai una lettera, si è comperato un mangiacarte per sbarazzarsi della verità. Lo scrutatore non votante è sempre stato un uomo fragile, poteva essere farfalla ed è rimasto una crisalide. Telefonate al cartomante che non contatta neanche l'aldiquà.
Bentornati a Radio Zainete, stiamo parlando di partecipazione, democrazia, partiti, lo stiamo facendo con Paolo Bertolotti del Movimento di Partecipazione. Ilaria si richiama ad un concetto espresso da Bertolotti per fare un'altra domanda.
Sì, allora, avendo visto comunque l'esperimento delle primarie che sono avvenute inizialmente in Puglia, poi in altre regioni d'Italia, volevo sapere in che modo ritiene che sia possibile attuare una democrazia diretta a cui possano partecipare attivamente tutti i cittadini.
Grazie. Ma guarda, sono dare il tu. Le primarie sono state e sono tuttora, perché vanno applicate in molte circostanze, uno strumento innovativo per la politica italiana ed europea, e sono sicuramente un passo avanti rispetto a scelte compiute in buie stanze dove quattro persone, quattro gatti spelacchiati decidono per tutti. Certo è che non è ancora democrazia diretta e partecipativa, perché questa prevede la partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche. Con le primarie scelgono piuttosto coloro i quali decideranno per noi, quindi siamo ancora pienamente in un sistema rappresentativo, per quanto sia sicuramente un passo avanti. Per quanto riguarda invece la partecipazione diretta dei cittadini, cioè la vera democrazia diretta, beh, questa naturalmente non deve essere banalizzata. Questo lo dico perché molto spesso ci vengono rivolte domande come se noi pensassimo di far entrare 56 milioni di italiani in Parlamento. Questo naturalmente non è possibile, non siamo dei pazzi, e un progetto politico serio come il nostro deve indicare soluzioni realistiche per oggi, non per un indefinibile domani, e debbono anche indicare le strutture, le modalità, i tempi, le forme, le istituzioni in cui questo si attua. E sicuramente forme partecipative di democrazia diretta sono attuate in molte parti del mondo. Il caso più importante forse è il bilancio partecipativo che viene attuato a Porto Alegre, in una città peraltro neanche troppo piccola, visto che conta di circa 3 milioni di abitanti, in cui i cittadini decidono con assemblee pubbliche, e attraverso un iter che adesso sarebbe molto lungo adesso spiegare, decidono la destinazione d'uso di una parte delle risorse del bilancio comunale. circa il 25% delle risorse che i cittadini stessi, non dimentichiamoci, hanno prodotto con il loro lavoro e hanno trasferito al comune, vengono decise proprio dai cittadini decisa l'utilizzazione. Quindi sono loro e non l'assemblea comunale che decide come utilizzare. Ecco, questa è una forma che peraltro viene attuata in migliaia di municipalità in tutto il mondo, si attua da circa 16-17 anni perché è stata introdotta a Fortaleza nel 1989, per cui non c'è neanche da dire che non sia una pratica utilizzabile, perché non funzionante, funziona benissimo. E la cosa interessante è che questa possibilità che è stata data ai cittadini, i cittadini l'hanno colta in pieno, e nonostante nel 2004 il partito che aveva introdotto il bilancio partecipativo a Porto Alegre, cioè il PT, abbia perso le elezioni, e nonostante la coalizione che lo ha sconfitto non avesse nel proprio programma il bilancio partecipativo, è stato costretto a mantenerlo a furor di popolo. Questo perché? Perché una volta che i cittadini sono abituati a godere di un diritto, appunto quello di partecipazione, ad essere responsabili della loro collettività, esigono la fruizione di quel diritto e non sono più disposti a tornare indietro. E questa è anche una risposta a coloro i quali sostengono che i cittadini non vogliono partecipare perché non hanno tempo, non hanno voglia, non hanno i mezzi, non hanno le competenze, eccetera. Ci sono poi altre forme di partecipazione, di democrazia diretta, che però sono appunto attuabili soprattutto negli enti locali, nei comuni, nei quartieri, anche se ci sono forme adatte anche per la politica nazionale, basti pensare al referendum propositivo, non solo abrogativo, che noi vorremmo introdurre.
Bertolotti, dobbiamo salutarci perché il tempo a nostra disposizione sta scadendo, naturalmente la ringraziamo e le auguriamo un buon lavoro.
E io ringrazio voi e alla prossima, arrivederci.
Arrivederci.
Fabio, tu volevi aggiungere un'osservazione in merito a quanto detto da Bertolotti?
Sì, abbiamo detto che tra la prima e la seconda Repubblica è venuto meno un po' il principio della classe sociale che si identificava in un preciso partito. Tuttavia, secondo me, i movimenti di piazza sono più efficaci, insomma, e sopravvivono meglio nella sinistra che nella destra. Proprio adesso, in realtà, che la destra sta pensando di scendere in piazza in maniera
contro
importante contro la finanziaria del governo Prodi, in realtà molti si sono posti il problema di quanto effettivamente possa incidere e possa essere convincente questo schieramento della destra. Cioè, le ultime importanti
manifestazioni
di piazza che si ricordano sono quasi tutte di sinistra, a mio parere. Io, per esempio, ricordo quella della CGIL di 1.2 milioni a Circo Massimo. O altre di questo genere
durante il secondo governo Berlusconi.
Sì, secondo me uno dei problemi più centrali del problema della rappresentatività è anche la malinformazione generale riguardo alla politica di oggi. Cioè, si parla, si discute, ma concretamente non si conoscono, come faceva notare prima Bertolotti, i programmi politici, non si sa realmente di cosa si sta parlando, di economia si sa poco o niente, quindi quando si parla con termini specifici la maggior parte delle persone non capisce, quindi finisce per votare a simpatia o non so,
in base alla simpatia che poi un candidato riscontra nei salotti televisivi a cui partecipa.
Esatto.
Oggi, in tema con la trasmissione, con l'argomento di oggi, democrazia e partecipazione, abbiamo ascoltato un brano di Elio e le storie tese ed uno di Samuele Bersani. Il nostro flashback di oggi ci fa ascoltare invece un'altra voce italiana, per alcuni, per molti, anzi, considerata la più grande, quella di Mina. Ascoltiamo.
Allora ragazzi, tra poco vi faremo ascoltare una delle ultime canzoni di un talento fuori dal comune. Stiamo parlando di una lei, e non è Ella Fitzgerald, anche se poco ci manca. Ma sì, avete indovinato, stiamo parlando della Tigre di Cremona, la nostra Mina nazionale. Ma come farà a cantare tutte quelle note come se niente fosse? Certo, è davvero brava, non c'è che dire. Anzi, a proposito, ascoltiamoci il suo ultimo pezzo. Brava, lei è Mina.
Che nota non è proprio giusta giusta, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il drillo, stanno può sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava. Certo, se qualcuno vuole proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente cosa che non ha nessun valore. Se vogliamo ricordare come me, nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, senti il trillo. E vi ricordate quelle note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Su, 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 come due note che volano nel cielo. Ando senza respirare tutto il tempo che io tengo questo mio. Brava, brava, come sono brava, brava. Sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava. Faccio così tutto con la voce, sembro un usignolo, sì. Ma però mi sentirei un poco più tranquilla se potessi questa sera farmi dire che sono brava, sì. Ma che a dirlo siate voi, 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 voi. Non lo sentite questo povero mio cuore che fa boom, 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 boom.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento radiofonico con la grande musica del passato. Avete appena ascoltato Brava di Mina. Anna Maria Mazzini, conosciuta nel globo terracqueo semplicemente come Mina, nasce il 25 marzo del 1940 a Busto Arsizio. Alcuni mesi dopo la sua nascita, la famiglia si trasferisce a Cremona, città in cui la cantante risiede fino ai primi anni della carriera e che le guadagna il soprannome di Tigre di Cremona. La prima esibizione della grande cantante è datata a 1958, quando si esibisce sul palco della Bussola di Marina di Pietrasanta. Il debutto televisivo avviene un anno dopo al Musichiere, mentre nel 1960 partecipa al Festival di Sanremo. Mina diventa la regina dei cosiddetti urlatori, ossia quel tipo di cantanti che negli anni 60 venivano così etichettati per via dello stile ribelle e sguaiato, ben diverso da quello pacato e confidenziale che aveva caratterizzato gli artisti della generazione precedente. Ma la personalità di Mina ha sempre saputo differenziarsi e spaziare a vari livelli. Basti pensare che solo qualche anno prima aveva inciso Il cielo in una stanza, la poetica canzone intimista di Gino Paoli. Purtroppo, però, la puritana morale dell'epoca si abbatte anche sull'ormai grande Mina. Non essendo sposata con Pani, viene bandita dalla televisione di Stato, vi ritorna solo un anno dopo con alcune trasmissioni di successo. Come tutti sanno, da oltre 30 anni Mina non appare più in televisione, ma resta in contatto col suo pubblico con un album all'anno, con articoli su riviste e trasmissioni radio. I suoi fan hanno potuto assistere al suo ultimo concerto nel 2001, non dal vivo, ma attraverso internet.
Noi siamo al termine di questa puntata, io però inviterei Simona Neri a ripetere la sua esibizione a microfoni spenti sulle note di Mina.
Ti prego, no, non è il caso.
Allora, limitiamoci a ricordare che domani l'argomento di cui ci occuperemo sarà l'atomica, con la Nord Corea che è entrata nel club appunto dei possessori della bomba atomica. Salutiamo anche i ragazzi che ci hanno fatto compagnia oggi.
Salutiamo Fabio dello Scientifico Righi.
Ciao a tutti.
E le nostre due Ilarie, stessa scuola, Scientifico Newton e anche stessa classe.
Ciao. Ciao.
L'appuntamento naturalmente è per domani, a noi non resta che augurare un buon pomeriggio.
E ricordiamo i nostri siti www.zai.net e www.radiozainet.it. A domani!
Ciao! Ciao.